in diretta su 105 Live.
Poteva essere un talk show.
Quello che avresti sempre voluto sentire,
ma che non hai mai avuto il coraggio di ascoltare.
In studio
Antonella Palermo.
Il fenomeno dei coniugi che si separano in rapida e costante crescita. I divorzi negli ultimi 13 anni sono raddoppiati. Aumentano poi i casi di separazione in cui almeno uno dei coniugi è ultra sessantenne. Vanno dunque in crisi le unioni di lunga durata. Questo è ciò che emerge dai dati Istat presentati un paio di settimane fa e raccolti presso le cancellerie di 165 tribunali civili italiani. 335 12 43 317, diteci la vostra via SMS. Intanto ascoltiamo queste signore e questi signori al microfono di Valerio Moretti.
Non ci si sopporta più. Per un non nulla, e litighi oggi, litighi domani e alla fine ci si lascia. Con l'amore si sopporta. Quando l'amore è andato un po' a consumarsi, allora esce fuori il carattere, ma si conosceva pure prima il carattere, solo che si è stato preso troppo dall'attrazione dell'altra persona.
I dati Istat danno i divorzi in aumento. Antonella e Sonia felicemente sposate, da quanti anni?
Io adesso sono 18. 12.
Pare che il quindicesimo anno le coppie, anche con un figlio, abbiano dei problemi. Perché secondo voi si creano questi problemi?
Per me, perché la gente non si va incontro nei problemi, nel senso che appena c'è un problema, cioè diventa...
Non sa come gestirlo.
Esatto, non si sa come gestire, quindi c'è l'incomprensione proprio di base, fondamentalmente. Fondamentale parlare e cercare di affrontare cose insieme. Poi io dico sempre, se c'è comunque l'amore, uno è innamorato, eccetera, si risolve tutto. Cioè non c'è niente di insormontabile, a mio avviso. Poi,
sempre che non siano quei matrimoni, diciamo, combinati sugli interessi. L'amore via via cambia, si trasforma, ma non è che si inaridisce. Sembra un paradosso, ma diventa più forte.
Non c'è più quella cosa, la famiglia. Fanno l'amore 10 anni, si frequentano, poi si sposa, dopo 3 mesi è finito il matrimonio. La prima litigata. E che te sposa fa? Non serve a niente, no? Non c'è più il matrimonio vero. Come quando mi sono sposato io, dico che sono sposato a 20 anni.
Certo.
Sono 48 anni, figli grossi, diciamo, no?
Indubbiamente non è facile stare insieme, perché comunque ci sono due caratteri diversi e tutto. Il problema è che non si viene incontro, secondo me.
Ma perché penso che non hanno un minimo di tolleranza? Non riescono più a superare le piccole crisi di coppia, che è inevitabile che ci siano.
Da quanti anni state?
Noi siamo insieme da 42 anni.
Noi resistiamo.
Ecco.
Secondo me dipende anche dal fatto che cresce il benessere, cresce la disponibilità, e chiaramente più disponibilità, più benessere porta maggiore distrazioni. Una volta, ahimè, al di là della morale, esisteva anche una ristrettezza economica che comportava una certa visione del mondo più piccolo. Oggi tutto è più allargato, tutto è sembra possibile almeno, e questo anche favorisce questo tipo di atteggiamenti.
Io saluto Don Carlo Rocchetta, già docente di sacramentari alla Pontificia Università Gregoriana, fondatore della Casa della Tenerezza a Perugia. Allora, Don Carlo, come commenta questi dati Istat?
Intanto i dati sono impressionanti, perché veramente esprimono una situazione che si sta aggravando di anno in anno, con questo aumento continuo di separazioni. Le spiegazioni sono tante. Purtroppo o ci si sposa immaturi, incapaci quindi di assumere l'impegno grande, bellissimo del matrimonio, oppure non si è formati a sufficienza, ci sono grandi maturità affettive, c'è l'incapacità anche a mantenere fede ai propri impegni, c'è una fragilità emotiva, forse ci sono anche dei concetti di amore legati più all'emotività che all'impegno serio, stabile, di una persona con l'altra. Quindi le motivazioni sono tante. È vero che ci sono separazioni sia per quanto riguarda le coppie sposate da 2 o 3 anni, e c'è anche questo ritorno di coppie sposate magari da 20 o 30 anni che avendo già figli grandi entrano in crisi perché non c'è più il collante dei figli. È un fenomeno questo che impressiona, sì. E purtroppo se la coppia fonda la propria vita solo sui figli e non sulla la relazione di coppia, una relazione da rinnovare di stagione in stagione, da riscoprire continuamente, io dico rinnamorandosi ogni giorno, è chiaro che quando finisce questo elemento di unione che sono i figli, perché come è giusto i figli se ne vanno, in un certo momento ecco che arriva il crollo, la crisi.
Quindi secondo lei è vero che la coppia è in deriva? Un giornale pubblicava l'Italia perde la coppia.
Beh, ora bisogna stare attenti a questi titoli di giornali che vogliono fare del catastrofismo. Ci sono certamente situazioni preoccupanti per quanto riguarda il numero delle separazioni, ma mai come oggi c'è tutta un'attività pastorale per le coppie, per i fidanzati, ci sono centri come il nostro, altri centri che stanno lavorando per le coppie e credo che c'è anche un risveglio, quindi bisogna stare attenti a non esagerare né in un senso né nell'altro, cioè la realtà è certamente grave, ma noi sappiamo che la Chiesa ha le risorse per affrontare queste situazioni.
La Chiesa ce le ha queste risorse, probabilmente si conoscono anche poco, è d'accordo?
Sì, forse ci si è un pochino abituati a quello che c'è, allo status quo e non si cercano anche nuove vie, anche vie profetiche per inventare modi, soprattutto per le coppie in difficoltà, perché noi abbiamo sperimentato in questi 8 anni da cui siamo nati che un buon 60-70% di coppie in difficoltà possono superare la loro crisi se sono aiutate adeguatamente. Per cui più della metà di coppie arrivano alla separazione senza forse nemmeno averlo voluto, solo perché non c'è stato chi si è messo al loro servizio accompagnandole, sostenendole nel momento di crisi.
Come ci si mette a servizio di una coppia in difficoltà?
Bisogna ascoltarle anzitutto, cercare di capire e poi cercare di avere le conoscenze che sono tipiche di fare consulenza familiare, perché è chiaro che ci sono anche delle costanti nella crisi di coppia, c'è la crisi classica della donna quarantenne, c'è la crisi classica dell'uomo a 50 anni, ci sono tanti fenomeni che vanno conosciuti, quindi io direi che devono essere due le componenti, anzitutto la compassione in senso etimologico, cioè mettersi a servizio, soffrire con loro, e la competenza, cioè conoscere le problematiche e poter aiutare a leggere la situazione e poi mettere in moto la responsabilità di una coppia, dei coniugi, per superare le difficoltà. Non c'è difficoltà che non possa essere superata, basta che si voglia, che si sia disponibile a lavorare.
Ho letto tra qualche pagina scritta da lei, nulla è difficile per chi ama.
Esatto, sì, no, infatti io credo che il problema fondamentale della coppia sia l'amore, noi usiamo la parola tenerezza che è ancora più forte, un aspetto dell'amore, cioè la sfumatura della dolcezza, dell'affetto. Io credo che la patologia della vita coniugale comincia quando fra gli sposi non c'è più tenerezza, allora lì ci si sente soli, allora lì si maturano atteggiamenti di ribellione, di rabbia, di aggressività e lì arriva la crisi. Se riusciamo a far riscoprire agli sposi che cosa significa tenerezza, cioè proprio sentirsi amati, sentire di amare, lì ricomincia la rinascita, il rinnamorarsi e la possibilità di un nuovo percorso, a volte anche migliore della situazione precedente. Io dico sempre che la crisi non necessariamente è fallimentare, anzi spesso può essere salutare, perché aiuta a riscoprirsi, a rimotivare la propria scelta in maniera più matura, consapevole e quindi anche con nuovi valori riscoperti anche alla luce dell'esperienza magari di sofferenza vissuta.
Ci sono però delle coppie in cui magari la ricerca di un aiuto specifico riguarda uno solo dei componenti, allora in quel caso come si fa?
Lì purtroppo per fare la coppia bisogna essere in due, a separarsi ne basta uno, però la coppia bisogna essere in due, quando viene uno solo noi l'accogliamo, l'ascoltiamo, poi cerchiamo di convincerlo a far sì che anche l'altro possa almeno venire a un colloquio preliminare. Poi dopo se non vuole continuare purtroppo non si può fare niente, però se viene a un colloquio a volte si tratta solo di, come dire, di far cadere delle paure, dei pregiudizi. Beh, io ho avuto molti casi in cui è venuto uno solo, poi siamo riusciti a convincere l'altro a venire a un colloquio, poi ha capito che c'era la possibilità di salvare un matrimonio e hanno cominciato un cammino e tanti matrimoni si sono salvati. Il problema è di convincere l'altra parte, certo non costringerla, convincerla con motivazioni, facendo capire che il matrimonio è un impegno serio, non è come cambiare un vestito, cambiare casa, si è di fronte a una scelta di vita, senza poi parlare dei bambini, dei figli, che sono le prime vittime delle separazioni.
E ora ci veniamo ai minori, ma è vero che l'amore può venir meno?
Ecco, questa è una teoria che io sento spesso risuonare in alcune coppie che vengono, perché alcuni psicologi tirano fuori questa teoria. Io la contesto, io credo che l'amore può rinascere, può essere in crisi, ci possono essere delle cadute di interesse, di attrazione, però se si vuole l'amore può rinascere. Io sono convinto di questo perché lo vedo quotidianamente, io faccio una media di colloqui, 6 colloqui al giorno con coppie, vedo quante coppie riescono a far rifiorire il loro amore. Forse anche più bello di prima, può finire l'innamoramento, ma l'amore è un'altra cosa. L'innamoramento è legato al fatto emotivo, l'ebbrezza del momento.
Cosa rende fragile la coppia e cosa la rende forte?
La rende fragile, per esempio, dare per scontato la propria vita di coppia, non coltivarla, dedicarsi del tempo. Magari lui si butta nel lavoro, lei si getta sui figli. E non coltivano più la relazione di coppia. Questo è un fatto di grande debolezza, perché io dico sempre: l'amore è come una pianta, se la coltivo rinasce, rifiorisce, però la devo coltivare, la devo potare, devo fare gli innesti, non devo dare per scontato. E anche se la pianta sembra che stia per morire, se la curo, e succede spesso anche a noi, no? Con una pianta, proprio usando questa metafora, curiamo la pianta e ci accorgiamo che rifiorisce, magari diventa più bella di prima. Certo, ci vuole un po' di tempo, bisogna fare un certo percorso, e succede tantissime volte nei matrimoni, mentre prima magari c'è tutto l'interesse a cercarsi, poi si dà per scontato, e questo è un errore. La rende forte il fatto di riscoprirsi, e poi se sono credenti è chiaro che c'è la fede in Dio, c'è il sacramento delle nozze, c'è la spiritualità che non scaturisce da questo sacramento, perché poi non è con la separazione che si risolvono i problemi. Sai quanti separati poi dopo sono nella tristezza più assoluta, perché poi non è andandosene via, poi uno rimane solo, poi magari cercare un'altra relazione, lì si ricreeranno le stesse dinamiche.
Si parla molto spesso anche, soprattutto, di ex mariti che finiscono sul lastrico.
Sì, questo è un grande problema.
Perché poi c'è questo risvolto economico molto forte,
sì,
purtroppo.
Sì, purtroppo ancora c'è un po' la mentalità per cui si guarda poco anche alla persona uomo, che magari dopo si trova a dover pagare il sostentamento, la casa, le spese, sono in grande difficoltà. A volte succede anche il contrario, che la donna, che l'uomo è più forte, che li lascia pochissimo. È chiaro che lì è un problema anche di giustizia e di attenzione alle persone.
Le è capitato di ascoltare storie in cui la separazione è stata causata dalla precarietà lavorativa, di cui spessissimo si parla in questi anni?
Sì, succede che o lui o lei perdono il lavoro e quindi diventano più nervosi, quindi aggressivi. Questo succede, però io direi che non è solo questo, perché il problema del lavoro, insomma, i due ci riescono, a meno che siano proprio nella miseria più assoluta, ma non credo che ci siano casi, tantissimi casi di questo genere. Il problema è quando i due non sono forti insieme, perché può anche essere che uno ha perso il lavoro, ma l'altro lo aiuta, insieme costruiscono il futuro, fidandosi della provvidenza di Dio. E succede appunto che se i due non hanno coltivato la loro vita di coppia, poi questo è più l'effetto talvolta che la causa, può essere anche causa successivamente, però forse le cose sono un po' più complesse.
50-60 anni fa molte coppie venivano decise dai propri genitori, poi invece la libertà di scelta è diventata sempre più forte, si è affermata, e però paradossalmente, lei è d'accordo su questo punto, forse tengono più le coppie che si sono formate mezzo secolo fa e non quelle più recenti?
Cioè, che ci sia una scelta libera nel matrimonio, questo è un valore ed è bene che
Chiaro.
Sia affermato. Il problema è che poi questa scelta libera non è sostenuta da una maturità, da una solidità personale, perché la coppia è fatta da due persone. Se una delle due, o tutte e due, sono fragili, incapaci di mantenere fede agli impegni, è chiaro che il matrimonio non regge. Quindi il problema sarebbe aiutare le persone a creare una personalità sufficientemente stabile, equilibrata, cioè creare strutture personali stabili. Bisogna lavorare anzitutto sulla persona, fin dall'adolescenza, dal fidanzamento, lavorare per persone, perché forse nel passato si era più abituati alla sofferenza, al sacrificio, le personalità erano anche più forti. Ora basta una piccola difficoltà e ci si scoraggia. C'è un problema al fondo educativo, di pedagogia anche familiare.
Chi arriva nel vostro centro e quando arriva chi trova?
Dunque ci sono io che faccio consulenza familiare e due coppie della comunità, secondo orari prestabiliti. Le coppie che arrivano innanzitutto telefonano e fissano l'appuntamento e poi si inizia la prima fase, una fase di diagnosi, tra virgolette, cioè capire perché si è in crisi, quali sono le cause, parlando insieme, separatamente, cioè si cerca di capire dove stanno i nodi da sciogliere, diciamo, le cause del malessere. E poi inizia un secondo momento ricostruttivo, ristrutturante, perché la coppia evidentemente è una coppia destrutturata e quindi c'è tutta una metodologia, loro hanno un quaderno, si fanno fare dei lavori scritti, poi si verificano, insomma è tutta una metodologia, adesso è troppo complicato spiegare, ma una metodologia ormai collaudata, anche con incontri in piccoli gruppi, dei pomeriggi, in cui cerchiamo di illustrare queste dinamiche in modo che le coppie imparano un po' a conoscere quelle che sono le problematiche tipiche della coppia. Poi ognuno ha i suoi problemi, però alcune costanti ci sono ed è bene conoscerle. E poi soprattutto lavoriamo sul tema della tenerezza, perché noi ci chiamiamo Casa della Tenerezza perché vogliamo far riscoprire alle coppie la gioia di amarsi con tenerezza, quindi tutto il linguaggio della tenerezza, tutto quello che costituisce la tenerezza, quindi non tenerezza però in senso sentimentale, ma nel senso profondo, come sentimento forte che caratterizza la persona umana.
Il vostro centro mi sembra sia formato anche da singoli.
Come comunità c'è una sola singola consacrata laica, speriamo che arrivino altri singoli che vogliono appartenere alla comunità, perché la nostra idea è di essere una comunità che esprime un po' l'essere chiesa, qui ci sono un po' tutte le vocazioni. Attualmente siamo 7 coppie, più io, più una singola, e poi c'è tutto un gruppo molto numeroso di amici della comunità che fanno un cammino a parte, alcuni di loro forse in seguito entreranno in comunità e quindi la comunità si allarga. Questa è la comunità stabile, la comunità di vita, e poi diventa comunità di servizio nel momento in cui si mette a servizio delle coppie che chiedono aiuto e si mette a servizio della formazione dei fidanzati, degli sposi, dei separati e anche dei singole persone non sposate, ormai grandi, facciamo degli incontri anche per loro.
Ecco, veniamo ai minori a cui abbiamo accennato, è del 70% la percentuale delle separazioni in cui sono coinvolti i più piccoli, c'è un'adeguata cura secondo lei verso i minori che vivono le conseguenze?
Assolutamente no.
Di queste situazioni?
Assolutamente non si fa quasi niente per i minori.
Ci si dimentica.
I genitori quando si separano sono talmente arrabbiati, tesi fra loro, che trascurano i traumi che questi minori vivono. Io vedo tanti bambini veramente traumatizzati, per cui questa è una grave carenza anche di strutture, che c'è pochissimo per aiutare questi bambini, soprattutto in una certa fascia di età, ma anche quando sono grandi, perché i figli soffrono sempre quando vedono i genitori separarsi, ed è un dramma questo dei minori, perché poi si porteranno queste ferite per tutta la vita e forse, non dico sempre, ma spesso saranno a loro volta incapaci di formare famiglie stabili.
È distorto secondo lei anche tra i cattolici il concetto che si ha di matrimonio?
Ma oggi va di moda parlare di convivenza. Io credo che ci sia veramente un problema grosso, proprio sociale. Si parla di convivenza come se fosse normale impegnarsi reciprocamente senza alcun impegno pubblico sacramentale, se si è credente o comunque almeno civile, per quanto riguarda il riconoscimento della società. Ora, in tutte le culture il matrimonio è sempre stato un atto pubblico riconosciuto dalle autorità. Qui sta andando avanti questa idea della convivenza che veramente credo che esprima più fragilità che altro. Penso che i giovani hanno paura a quell'impegno del tutto e del per sempre che è il sacramento del matrimonio e quindi preferiscono ci proviamo, siamo insieme finché dura, senza rendersi conto che ci sono dei diritti anteriori, per esempio dei bambini che nascono da queste unioni e devono trovare una famiglia stabile, non è che sono oggetti i bambini, no? Poi quando si separano non ci sono protezioni o comunque molto limitate per i bambini, e credo che questo è un problema che andrà affrontato, ma credo che alla radice ci sia la fragilità dei giovani, dei nostri giovani, la fragilità ad accettare un impegno, come dice spesso anche il Papa Benedetto XVI, un impegno definitivo, irrevocabile, come quello del matrimonio. E allora si fugge. Per me è una fuga la convivenza.
Molti separati che vivono nuove unioni e molti divorziati si sentono spesso allontanati dalla Chiesa, vorrebbero partecipare al sacramento dell'Eucaristia e l'esclusione spesso li fa sentire anche molto male. Che messaggio si sente di esprimere per loro?
Beh, anzitutto la misericordia di Dio è infinita e soltanto Dio vede il cuore. Nessuno di noi può giudicare queste persone, soltanto Dio conosce il loro cuore. E poi bisogna distinguere se sono separati, non colpevoli, sono stati abbandonati dal coniuge, non risposati, non c'è nessun problema per accostarsi alla comunione, perché anzi sono vittime di una situazione e possono accostarsi. Il problema è più complesso quando si sono riaccompagnati, risposati, allora in quel caso c'è un'irregolarità, si dice, ma bisogna però far capire che non devono considerarsi scomunicati. Sono in una posizione irregolare perché certamente c'è un vincolo precedente, se il matrimonio precedente è valido, e quindi c'è questa esclusione dalla comunione, ma tutto il resto può essere vissuto, l'ascolto della parola di Dio, anzi deve essere anche il documento della Chiesa, la familiaris consortio, l'attuale pontefice, più volte insistono sul fatto che la Chiesa si faccia vicina a questi fratelli e a queste sorelle e li faccia sentire ancora parte, sia pure una comunione non perfetta perché c'è un'irregolarità. Però sono parte della Chiesa perché nessuno può cancellare il battesimo. Devono sapere che la misericordia di Dio è più grande delle nostre visioni, di quello che noi pensiamo. Soprattutto, ecco, non giudichiamoli mai. Se qualcuno dobbiamo giudicare noi stessi, perché forse non abbiamo fatto abbastanza per evitare queste situazioni. Noi come comunità, noi come preti, come coppie di sposi, noi dobbiamo giudicare noi stessi. Che cosa abbiamo fatto per loro? Per aiutarli nel tempo del fidanzamento, quando erano in crisi, a superare la loro crisi, e quindi io direi di farli sentire amati, pur la chiarezza dei principi, ecco, perché è chiaro che carità e verità vanno di pari passo.
Servono i corsi prematrimoniali?
Dunque, meglio di niente va benissimo, perché ci vogliono dei corsi, sarebbe meglio dei percorsi. Cioè, sarebbe meglio dei periodi più lunghi, almeno quando è possibile, per i fidanzati, perché effettivamente arrivano del tutto incapaci di capire che cosa significa impegnarsi con un'altra persona, per cui certamente vanno bene perché almeno qualche contenuto lo trasmettono. Se fosse possibile nelle singole diocesi dar vita a percorsi più prolungati o comunque due cammini, quelli che arrivano soltanto 3 mesi prima di più non si può fare, ma quelli che possono fare 1 o 2 di cammino minimo, e allora ecco, potrebbero arrivare a celebrare il sacramento delle nozze con, come Dio comanda, insomma, con la dovuta preparazione. Noi abbiamo un percorso di 2 anni per i fidanzati, e fanno un percorso di 2 anni e poi così, poi magari faranno anche il corso in parrocchia, però intanto per 2 anni fanno un cammino come si deve, perché non è uno scherzo, è sposarsi. Sposarsi è un'impresa, è un'impresa per diventare ciò che si celebra, e quindi bisognerà lavorare di più questi percorsi prematrimoniali.
Probabilmente c'è anche necessità che in altre regioni d'Italia nascano centri come il vostro.
Sarebbe un sogno, perché noi abbiamo visto, arrivano qui centinaia, io ogni mese faccio una media di 140-150 colloqui, più quelli che fanno le coppie, che avendo figli possono dedicarsi solo il sabato e la domenica, però anche loro fanno un buon numero di colloqui. Dico, se c'è questa richiesta e vengono da tante altre regioni, possibile che non si possa istituire in ogni regione un centro, che non è solo un consultorio, è una comunità di famiglie, di persone che vivono e danno testimonianze e poi aiutano accogliendole queste coppie. Io il sogno è che in tutte le regioni nasca almeno un centro, magari migliore del nostro, d'accordo, si potrà chiamare in altro modo, però io credo che sia indispensabile. Sono venuti da noi, da regioni del sud, viaggiando di notte o dal nord sono venuti, è assurdo dover fare questi viaggi della speranza quando potrebbero trovare la propria regione un punto di riferimento.
Ha degli altri suggerimenti in base alla sua lunga esperienza Ecco, suggerimenti per la Chiesa sulle modalità più utili per aiutare queste persone?
No, secondo me il suggerimento fondamentale è incominciare a preparare gli sposi che possono essere consulenti familiari insieme a un presbitero della diocesi, della regione, che ami veramente la famiglia e insieme agli sposi possa animare dei centri di accoglienza, di accompagnamento, di sostegno. Magari lavorando insieme al consultorio, noi siamo in collegamento al nostro consultorio della diocesi, con l'ufficio famiglia, però ecco, creando queste sinergie, perché ormai bisogna lavorare tutti insieme, mobilitarsi tutti insieme, perché la famiglia è veramente posta in crisi, sono anche forze ostili che fanno di tutto per distruggere la famiglia. Lo Spirito si aspetta da noi questa capacità profetica di annunciare la famiglia, perché dalla famiglia dipende il futuro dell'umanità, l'ha detto Giovanni Paolo II.
Grazie a Don Carlo Rocchetta, veramente molti auguri per il suo lavoro.
Grazie.
A tutta la sua comunità.
Grazie, grazie.
A risentirci.
Arrivederci.
Allora, si diceva che aumentano le separazioni negli ultimi 13 anni, i divorzi sono più che raddoppiati, netta prevalenza di questo fenomeno nel nord-ovest dell'Italia, dove il dato è di oltre 363 separazioni per 1000 matrimoni, il Piemonte, la regione in testa, chi va in controtendenza invece sono i matrimoni fra coniugi di cittadinanza diversa, in questo caso prevale la tipologia marito italiano, moglie straniera. Raccontateci le vostre storie. 335 12 43 317 Radio Vaticana in diretta.
Essere separati ed essere cattolico è veramente sofferenza. Il valore della fedeltà è importante e fondamentale. Chi è fedele a Cristo, secondo me, non può essere non fedele anche in questo valore grande che è la fedeltà coniugale dopo la separazione. È quella vocazione in pratica che continua, anche se può venire meno la persona. Essere cattolico significa avere la luce riflesso di Dio davanti per poter continuare in questo cammino, anche se da soli. Io penso che la Chiesa dovrebbe essere più vicina alle persone separate, perché separato si chiude, vive il dolore chiudendosi in se stesso, sentire che qualcuno ti è vicino semplicemente con una parola, con un'amicizia vera, è importantissimo, perché è proprio questo che anche oggi manca, la vera amicizia, che tra parentesi è quella che forse manca anche nella coppia.
A volte la separazione si subisce, ma intanto c'è una pastorale della famiglia molto attiva, soprattutto verso le persone separate, divorziate e verso le persone che magari hanno cercato una nuova unione. Io saluto da Milano Alfonso e Francesca Colzani, responsabili del Servizio per la Famiglia della Diocesi di Milano. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
E saluto sempre da Milano chi si occupa in particolare di pastorale per i separati e divorziati, Marina Savarè, che fa questo servizio insieme con il marito Biagio. Marina, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora Marina, voi organizzate, so, degli incontri per queste persone, vi siete tra l'altro formati ad hoc, cosa cercano le persone che frequentano i vostri appuntamenti?
Ogni persona arriva con il suo vissuto di sofferenza e spesso di solitudine. Alcuni cercano un'opportunità per uscire da questo isolamento, dalla solitudine e condividere il proprio dolore. Altri più per rileggere l'esperienza vissuta alla luce della parola di Dio e riscoprire di essere amati da Dio anche nel momento del buio e della disperazione e ritrovare coraggio e serenità per accettare la propria situazione e andare avanti. Ci sono poi anche persone che non hanno vissuto direttamente la separazione, ma sono sensibili a questo problema perché familiari o amici lo stanno vivendo. E per loro gli incontri sono allora un'occasione di preghiera per le persone a cui vogliono bene, ma anche un'occasione di meditazione sulla parola di Dio nella loro vita e di riflessione e approfondimento sul significato del matrimonio.
Come sono strutturati i vostri incontri?
Gli incontri che abbiamo chiamato spazi di incontro nella fede si svolgono mensilmente e sono incentrati sulla proclamazione e la meditazione della parola di Dio. Iniziano con un momento di accoglienza, un canto e un salmo pregato insieme. Poi si legge un brano di Vangelo che è generalmente seguito da una breve meditazione del sacerdote. A questo punto, se il gruppo è numeroso, si divide e si medita insieme sulla parola ascoltata seguendo una traccia di riflessione. Poi ci si ritrova insieme, seguono alcune intenzioni libere e infine la conclusione con una preghiera comune e un canto.
L'amore coniugale è sempre recuperabile? E quando non è proprio possibile?
Sì, se si è in due a crederlo e a volerlo, se non ci si è già fatti troppo male e se si è capaci di soffrire per un valore grande, che è l'unità del matrimonio, e soprattutto se si crede che Gesù lavora per la coppia, sta dalla sua parte e non la lascia sola. Se invece uno dei due non crede in questa possibilità, l'amore non è recuperabile.
Le sacre scritture, le vite dei santi, possono rivelarsi illuminanti per superare certe difficoltà. C'è in questo repertorio così prezioso una vita di coppia che, così come icona, in qualche modo, in base alla vostra esperienza, si dimostra particolarmente efficace e direi credibile per le persone che si rivolgono a voi?
Le sacre scritture sono certamente illuminanti perché ci fanno capire che non bisogna ripiegarsi su se stessi, che la sofferenza non è tutto di noi e non ha l'ultima parola. Ci aiutano a capire che Gesù è più grande della nostra storia e che nella nostra vita vuole vivere da risorto. Se spalanchiamo il cuore a Lui, facendo nostro il suo modo di affidarsi, riusciamo a vivere a testa alta anche nella prova, come persone risorte e amate dal Signore e quindi dalla Chiesa. Non abbiamo al momento nel repertorio delle vite dei santi una vita di coppia che ci aiuti e ci possa illuminare. Penso tuttavia che una vita di coppia efficace e credibile possa essere quella di due persone molto normali con le difficoltà e gli alti e bassi di tutti. L'importante è che questa coppia testimoni come la presenza di Dio sia in grado di curare questa relazione e di rinnovarla continuamente nonostante i limiti e i difetti dei due coniugi.
Alfonso e Francesca, allora voi vi occupate di servizio per la famiglia. Don Carlo Rocchetta della Casa di della Tenerezza che abbiamo ascoltato prima diceva che aumentano le separazioni a tarda età perché allora si scopre che la propria unione si è basata esclusivamente sui figli. Allora quando questi vanno via dal nucleo la coppia crolla, è così? Ci sono altre ragioni eventualmente, Francesca?
Sì, ecco, direi, cioè la crescita dei figli è certamente anche faticosa, richiede energie che lungo la vita si rischia proprio di sottrarre alla vita di coppia. Una volta che vengono meno queste incombenze anche concrete, che sono state un po' la sostanza della relazione, se la relazione si è basata solo su quello, ci si può un po' sentire strani l'un l'altro, un po' svuotati. Poi possono anche profilarsi dei miraggi un po' strani di una nuova vita, di una nuova relazione, di nuove persone. Quindi può accadere certo che si profili la separazione, ma direi che è solo uno il profondo motivo, che forse proprio non si è curato il dialogo profondo, quel dialogo per cui anche mentre cresco i figli io affido una parte di me, della mia vita, delle mie sofferenze, aspirazioni, desideri, li affido a mio marito, così che lui se ne possa un po' fare carico, aiutarmi, e viceversa, lui possa fare altrettanto. Ecco, in questo modo forse si avvia fin dall'inizio una tensione a farsi proprio una carne sola, come dice il libro di Genesi, che non è solo l'incontro fisico o il figlio che diventa la nostra carne, ma è più profondamente anche una nostra identità profonda di coppia. Allora, cresciuti i figli, per fortuna accade anche spesso che non si veda l'ora che crescano, proprio per dedicarsi del tempo come coppia, per stare insieme, per farsi compagnia, godere un po' della vita, della natura, insomma. Ecco, però questa tensione va coltivata fin dall'inizio proprio, fin dall'inizio della relazione, direi. Questa tensione a sentirsi insieme, a sentirsi alleati in profondità. E allora sicuramente cresciuti i figli non ho nessuna tensione e desiderio di staccarmi da mio marito, ecco.
Alleanza, no? È il termine con cui si definisce in francese la fede nuziale. Alfonso, c'è chi subisce, lo abbiamo detto, l'allontanamento del coniuge. In quei casi come si fa ad accettare di non prendere parte all'Eucaristia? Tema delicato, lo sappiamo.
Sì, la domanda però contiene anche un piccolo fraintendimento che peraltro è piuttosto diffuso, cioè che chi è separato o divorziato automaticamente non ha più accesso ai sacramenti. E per sgombrare un po' il campo da queste incomprensioni io vorrei leggere un passaggio dal direttorio di pastorale familiare al numero 211 che dice che nei confronti di chi ha subito il divorzio, l'ha accettato o vi ha fatto ricorso come costretto da gravi motivi, quindi in qualche modo l'ha subito, ma non si lascia coinvolgere da una nuova unione, la comunità cristiana deve esprimere piena stima, deve vivere uno stile di concreta solidarietà. E poi dice testualmente circa l'ammissione ai sacramenti, non esistono di per sé ostacoli se il divorzio civile rimane l'unico modo possibile di assicurare certi diritti legittimi quali la cura dei figli o la tutela del patrimonio, può essere tollerato senza che costituisca una colpa morale. Quindi di per sé il separato che non ha una responsabilità nella separazione può ancora accedere al sacramento senza grossi problemi, qualora non abbia intrapreso una nuova unione. E la Chiesa ha il dovere di manifestare la propria vicinanza, perché questa è una situazione profondamente drammatica, profondamente, come potremmo dire, è molto pesante da subire. E noi appunto nel Diocesi di Milano abbiamo ideato questi momenti di preghiera per stare vicino ai separati, proprio in occasione di un richiamo che il nostro cardinale ci ha offerto nel 2008 con una lettera che ha avuto anche traduzione all'estero, sì, intitolata Il Signore è vicino al cuore ferito.
che tra l'altro si conclude con queste parole: ci vuole competenza, finezza e libertà, quelle che servono quando le persone decollano a lasciare che il bene cresca oltre noi stessi. Mi piacciono queste parole perché sono parole che pesano, parole importanti, competenza, finezza e libertà, anche proprio nell'intraprendere un cammino del genere, vero?
Certo, sicuramente. Competenza perché non si può fare di ogni erba un fascio.
E non si può improvvisare.
E non si può improvvisare. Finezza perché si entra in relazione con delle situazioni umane, psicologiche, con delle storie che sono tutte diverse, ognuna molto delicata, ognuna mette in gioco la biografia, quanto di più importante c'è in una persona, cioè i suoi affetti. E quindi bisogna disporre di queste caratteristiche, indubbiamente.
Sappiamo che non ci sono ricette valide per ogni situazione, ma allora in sostanza cosa vuol dire aversi accanto?
Sì, aversi accanto l'un l'altra, direi. Quindi vede, non è una questione di fusione, di perdita di sé, della propria identità, ma è uno stare accanto l'uno all'altra, essere un sostegno, un appoggio reciproco. Creare quella che chiamavo prima, non io, la scrittura la chiama alleanza, così che se in un momento sei forte tu perché stai meglio, sei un po' più in pace con te, con i figli, col mondo, e io sono un po' più in difficoltà, mi sostieni, e viceversa, mi appoggio a te e ti sostengo io, diciamo, se invece tu vivi un momento difficile. Ecco, questo è un tenersi accanto, un aversi accanto e non pretendere troppo l'uno dall'altra, ma veramente spendersi anche l'uno per l'altra.
Io ringrazio molto Marina Savarè, Alfonso e Francesca Colzani del Servizio per la Famiglia della Diocesi di Milano, davvero buon lavoro.
Arrivederci.
A risentirci. E fanno parte della Diocesi di Milano, operano in particolare nella zona di Lecco altri due coniugi, Edoardo e Renata Faini, che saluto in diretta. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
A tutti i radioascoltatori, buongiorno.
Anche voi prestate un importante servizio di accompagnamento nella fede, in cosa consiste?
Sì, in realtà il nostro servizio è insieme a quello dei Savarè, dei Colzani che avete appena sentito, e la nostra esperienza, che così vogliamo molto sinteticamente raccontarvi, si tratta di un percorso di fede che proponiamo nella nostra zona, come è stato proposto anche nelle altre zone della diocesi, appunto a partire dalla preghiera e dall'ascolto e nel confronto con la parola di Dio, cercando di tracciare dei percorsi di riappropriazione della fede e di approfondimento della fede.
Si diceva che molto spesso queste persone si sentono profondamente sole, anche voi riscontrate queste condizioni?
Sì, noi abbiamo verificato, parlando con queste persone, di questa loro solitudine e anche un po' di sentirsi un po' ai margini della Chiesa. Per cui anche questa nostra proposta di incontri nella fede è fatta proprio alla luce di una riappropriazione, di un'appartenenza, che la Chiesa è con loro, che la Chiesa li accompagna, che la Chiesa non giudica, ma li accompagna per cercare Gesù e li ama.
Diceva la persona che vive in uno stato di separazione coniugale subita e che è tuttavia un cattolico praticante, esprimeva tutta la difficoltà anche nell'esserlo in una situazione del genere, parlava anche di fedeltà coniugale dopo la separazione, parlava della necessità di un'amicizia anche nella coppia che spesso manca. Siete d'accordo?
Sì,
certo, siamo sicuramente d'accordo rispetto a questo, con questi contenuti. L'amicizia è indubbiamente, nel senso più profondo del termine, della parola, è indubbiamente una dimensione che l'uomo forse non dovrebbe mai dimenticare e abbandonare in tutte le relazioni umane, da quelle più semplici, appunto, delle persone che si conoscono, che si incontrano quotidianamente, alle relazioni più profonde, quindi alla relazione anche coniugale.
Che tipo di ricadute sulla vostra vita coniugale ha questo servizio che voi prestate?
Guarda, ogni volta che sentiamo i racconti di queste persone ci rendiamo conto di come siamo stati fortunati, per prima cosa, e secondo, di come la gente che ci circonda ci ha aiutato anche nei momenti difficili che tutte le coppie affrontano nella loro vita. mentre invece la situazione di questi separati è sempre che la loro coppia si è sentita era sola ad affrontare questa problematica. E spesso si sposano, ma poi dopo non si trova nessuno insieme a loro che li accompagna nel loro percorso, aiutando nelle loro difficoltà.
Per chiudere vi rilancio una considerazione che Massimo Gramellini, proprio alla luce di questi dati, scriveva sulla stampa qualche giorno fa. Le emozioni, al cui dominio mutevole e isterico ci ha educato fin da piccoli la cultura della pubblicità, continuano a prevalere sui grandi latitanti della nostra epoca, cioè i sentimenti. Ecco, queste sono le nuove regole del gioco, che forse spiegano almeno in parte questo stato di cose. Siete d'accordo? Le emozioni prevalgono sui sentimenti oggi?
Sì, sì, certamente sì. Forse è un fatto anche un po' di... Le emozioni sono sicuramente positive, ma vanno lette attentamente e correttamente, e sicuramente vanno anche incanalate, no? Perché l'emozione non può essere solamente del momento, ma va letta e vissuta, interpretata, perché possa l'emozione trovare poi uno spazio più profondo, più significativo, per dare appunto senso e significato alla propria esistenza.
Davvero grazie a Renata ed Edoardo Faini della Diocesi di Milano, grazie per la vostra disponibilità, buon lavoro anche a voi e buone vacanze, visto che
grazie,
è tempo.
Grazie Antonella, a presto, grazie a tutti.
A risentirci. Sono le 15.56, tra pochi istanti l'aggiornamento sul traffico dal CIS, Viaggiare Informati, Stefania La Stella, eccoci qua.
Ben trovati a coloro che ci ascoltano, e devo darvi ottime notizie per quel che riguarda la capitale, perché non c'è assolutamente traffico intenso, non ci sono particolari problemi. Vi segnalo soltanto due chiusure: una strada chiusa al traffico a Casa Mia Voragine e a via Ilario Corte da via Razzolini a fine strada. Ancora una chiusura su una strada a causa di lavori alle conduttore d'acqua in via Cardinale Garampi, si tratta di lavori urgenti della CEA, e il tratto chiuso va dal civico 101 al civico 95 in corrispondenza di via Pio 6. Direi che ci fermiamo qui, naturalmente massima prudenza, ricordiamo che all'interno della città non si possono superare i 50 km orari e naturalmente allacciamo le cinture prima di partire. A te la linea.
Grazie, buon lavoro. Il 1518, lo ricordo, è il numero verde a cui rispondono gli operatori del centro coordinamento sulla sicurezza stradale. Noi di 105 Live rispondiamo all'800-208-802. Grazie ad Elena Colson in regia, a Roberto Colangeli alla parte tecnica. Tra poco più di due minuti il radiogiornale in lingua francese e inglese da Antonella Palermo. Buona continuazione di ascolto in compagnia della Radio Vaticana in diretta. I will ask everyone I meet, yes, still they tell me there's no answers anymore. Yes, I...